Popoli della Lombardia e della Venezia, i destini d'Italia si maturano. Sorti più felici arridono agli intrepidi difensori di conculcati diritti. Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti, noi ci associammo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia. Popoli della Lombardia e della Venezia, le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e sono qui con il senatore Costantino Pompa. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick, grazie ancora per l'ennesima ottima presentazione.
Oggi mi sono tenuto un pochino più, diciamo, sul filo parlamentare, mettiamola così, visto
anche il tema, insomma, è importante, visto e considerato dove arriveremo, no?
Esatto. Ma prima di immergerci in questa terza puntata sul Risorgimento, ci avviamo alla conclusione, insomma, in questa piccola serie in cui abbiamo voluto pian piano ripercorrere un po' dei diversi aspetti del Risorgimento italiano. Abbiamo visto sia gli aspetti un po' più, diciamo, rivoluzionari, per esempio con Mazzini, no? Quindi quell'impeto un po' più democratico. Oggi vedremo invece il lato un po' più, diciamo, monarchico e liberale del periodo. Ma prima, insomma, di addentrarci, come dicevo, ci teniamo a fare una cosa, Costantino, a ringraziarvi veramente tanto. Sto parlando dei nostri Patreon, di tutti gli avventori che hanno scelto di entrare nel Club Storia, state cominciando a diventare un po', che insomma ci stanno supportando in questo nostro progetto, per i quali ricordiamo ci sarà un episodio extra prima della fine del mese sulle 5 giornate di Milano, in esclusiva per gli appartenenti alla nostra giovine Italia, Costantino. Insomma, ci sembrava un buon modo per ripagarli, e veramente, insomma, per noi significa tanto. Abbiamo lanciato il progetto di Patreon solo a inizio mese, già vedere che alcuni di voi ci stanno raggiungendo, ci stiamo scambiando un po' di opinioni nella nostra chat di Telegram, insomma è veramente bello, ci fa molto piacere, ci tenevamo veramente tanto.
Grazie mille a tutti, ovviamente.
Bene, detto questo, iniziamo, perché ci siamo insomma fermati alle idee mazziniane che sono emerse, insomma abbiamo fatto una piccola panoramica, ma già nel corso degli anni 30 inizia piano piano ad emergere un'alternativa a queste idee che sono dirompenti, no? E che in quegli anni abbiamo visto sono quelle che hanno più fortuna di fatto. Che cos'è questa alternativa? È una specie di via mediana, diciamo, tra le idee rivoluzionarie, quelle di Mazzini, e ovviamente la monarchia, no, assolutista, che comunque in realtà è il vero nemico comune di tutti i protagonisti del Risorgimento italiano. E come si realizza? In una corrente che potremmo definire monarchico-costituzionale moderata. E, diciamo, questo termine non è un caso, perché viene utilizzato dagli stessi personaggi che poi piano piano, insomma, ne porteranno avanti le battaglie. Dove nasce? Allora, nasce per lo più nei salotti altoborghesi di Torino, Milano, Firenze. A Firenze, per esempio, quest'ultima, c'è Giovan Pietro Visseau, che fonda un giornale che si chiama Antologia, che sarà attivo fino al 33 e che sarà un po' il motore ideologico di questa corrente, su cui hanno scritto numerosi personaggi importanti, tra cui per esempio Foscolo, ma anche lo stesso Mazzini comunque. Nel 1843 però arriva un primo, diciamo, peso massimo di questa corrente, che trova finalmente, diciamo, un suo esponente che butta giù alcune delle idee chiave di questo pensiero, che poi subirà, come vedremo, insomma, un'evoluzione e avrà il contributo di persone che, ovviamente, come sempre succede in questi casi, la penseranno anche in maniera diversa. Stiamo parlando di Vincenzo Gioberti, che pubblica un libro che si chiama Del primato morale e civile degli italiani. Gioberti era stato un mazziniano, aveva anche collaborato alla Giovine Italia e anche per questo, anzi soprattutto per questo, 10 anni prima era stato incarcerato senza processo dal Regno di Sardegna e costretto all'esilio in Francia e in Belgio. Esilio che piano piano in realtà lo aveva portato a raffreddare un po', diremo, gli spiriti mazziniani e a posizionarsi pian piano su delle idee un po' più moderate. Chi era Gioberti? Gioberti era nato a Torino, aveva studiato teologia e peraltro si pensava che insomma avrebbe affrontato il sacerdozio, ma come si direbbe nell'Ottocento, no? Si sarebbe detto nell'Ottocento, più di Dio poté la patria, mettiamola così. E infatti, insomma, nella sua vita l'idea che prese più forma fu quella proprio di muoversi anche ideologicamente per realizzare la nazione italiana. Nel libro che ho citato prima, cioè del primato morale e civile degli italiani, Gioberti prima dà una legittimità all'Italia facendo appello alle sue origini. Addirittura si spinge molto indietro, fino a Noè, che attraverso il figlio Jafet, che è una sorta di primo proto-italiano in questa narrazione, ha visto l'affermarsi di diversi popoli, tra cui gli Etruschi, i Romani e poi tutti gli altri popoli italiani, che, anche se divisi, potevano dirsi sicuramente legati da una cosa in particolare che sarà molto importante nel pensiero di Gioberti, cioè il cristianesimo, una cosa che garantisce loro un primato morale. Vi leggo un piccolo estratto, giusto per farvi capire un po' di cosa stiamo parlando. L'Italia e la Santa Sede sono certo due cose distinte ed essenzialmente diverse, e farebbe un'opera assurda, anzi empia e sacrilega, chi le confondesse. Tuttavia, un connubio di 18 secoli le ha talmente congiunte e affratellate che se altri può essere cattolico senza essere italiano, non si può essere perfetto italiano senza essere cattolico. Cioè, infatti, per Gioberti, in un certo senso, non si può essere italiani senza essere cattolici. Chiaramente, insomma, è un uomo del suo tempo che lega a una sua visione della religione molto profonda gli eventi che stanno accadendo e che stanno già sconquassando comunque la penisola in lungo e in largo, cosa che si riflette in un'idea, cioè la guida di questa sorta di nazione italiana deve essere sicuramente monarchica e aristocratica, quindi niente insomma bombe rivoluzioni, mettiamola così, per lui, ma la soluzione italiana potrà esistere solo attraverso una federazione, idea questa non nuova, l'abbiamo già vista nelle scorse puntate. La novità è che questa federazione di stati esistenti deve avere a capo il Papa. Non stupisce infatti che verrà utilizzato il termine neoguelfismo per riassumere questo aspetto delle idee di Gioberti. E non stupisce, oltre a questo, non stupisce anche il fatto che arrivarono diverse critiche, in particolare da Cesare Balbo, che insomma per prima cosa respinge l'idea di superiorità degli italiani, quindi insomma respinge questa sorta di primato, e che poi dice, parafrasando, tutto bellissimo Vince, in realtà Balbo era di Torino, quindi probabilmente non l'avrebbe proprio detto così. Comunque, ma come pensi di farla questa bellissima federazione se di mezzo c'è l'Austria? Perché insomma è un, come dire, un qualcosa di abbastanza importante su cui già abbiamo visto nelle scorse puntate bisognava confrontarsi.
Un deterrente interessante.
Eh sì, insomma, diciamo non si può ignorarlo. Chi era Balbo? Balbo era un torinese che aveva già servito sotto Napoleone in gioventù e che per via del lavoro del padre, che faceva l'ambasciatore, girò molto per tutta l'Europa, cosa che contribuì comunque alla sua formazione, alle sue idee, e gli diede anche certe competenze, visto che comunque a Madrid nel 1816 il padre gli fece reggere l'ambasciata per diversi mesi. Cesare poi nel 1820 era stato anche protagonista dei moti liberali in Piemonte. Nell'ambito di quei moti del 20 e del 21 che abbiamo già visto, abbiamo già trattato, e che lo videro affiancato a Carlo Alberto in un ruolo di mediazione tra i rivoluzionari che chiedevano una costituzione sul modello spagnolo e la corona di Vittorio Emanuele I, un re comunque che si rifiutò di concedere alcunché e che alla fine finì anche per abdicare. Le cose in realtà non vanno benissimo in questo episodio, tanto che Cesare viene esiliato in Francia e anni più tardi al suo rientro sarà anche incarcerato a Camerano nelle Marche, dove peraltro è stato incarcerato anche Silvio Pellico, dove scriverà e consoliderà un po' le sue idee politiche. Nel 1844 Cesare si convince che l'azione di unificazione può avvenire solo e soltanto se si ha come motore la monarchia sabauda e, per quanto sostenitore della Costituzione, non è nemmeno troppo convinto che servano delle idee, delle istituzioni che siano rappresentative del popolo, come per esempio un Parlamento. Perché, dice lui, in Parlamento si è tutti divisi, si litiga, non è detto che sia una cosa che comunque alla fine può essere utile alla causa. dopo la concessione dello statuto nel 48, Balbo diventerà il primo presidente del Consiglio del Regno di Sardegna, ma non ebbe una gran fortuna in realtà e si dimise solo dopo 3 mesi. Insomma, fino ad ora abbiamo visto Gioberti con la sua proposta un po' utopistica di una confederazione sotto al Papa, Balbo per cui sì, la Costituzione va bene, ma poi la rappresentanza parlamentare non si capisce, insomma è tutto un po' abbastanza confuso. E in effetti questa idea in divenire piano piano trova una sua identità un po' più chiara in un periodo relativamente stretto che va tra il 1843 e il 1847. Complice anche cosa? Sicuramente l'insuccesso dell'alternativa mazziniana, l'abbiamo già visto insomma la volta scorsa, l'ipotesi insurrezionalista sicuramente è molto affascinante, è molto comunicabile, anche grazie agli sforzi di Mazzini, insomma, intrapresi in questo senso, ma in questi anni conosce delle sonore sconfitte, la gente inizia a dubitare che insomma questo metodo possa ottenere dei risultati nel lungo periodo, iniziando ad esplorare un po' delle alternative. Succede peraltro una cosa strana che la gente inizia a interpretare in chiave forse giobertiana, potremmo dire. Perché che succede? Nel 1946 muore Papa Gregorio XVI, che era quello che aveva chiesto l'intervento austriaco contro le Province Unite, insomma l'abbiamo visto, e viene sostituito da un altro Papa, che si chiama Pio IX, che si presenta, bisogna dire, bene, perché la prima cosa che fa è concedere l'amnistia ai prigionieri politici. Ora, tenete a mente quello che abbiamo detto in precedenza su Gioberti e comparatelo con questo primo atteggiamento di Pio IX, in cui non c'è solo questo atto di amnistia, ma nel 1847 si concedono delle libertà importanti, cioè si danno delle libertà religiose alla minoranza ebraica, si istituisce la libertà di circolazione dei giornali e addirittura una lega doganale tra gli stati italiani prioritari. Anche l'Austria, infatti, vedendo un po' tutti questi movimenti, andò in allarme con Radetzky, il temuto feldmaresciallo boemo, che intensificò il numero di truppe che l'Austria poteva tenere a Ferrara, all'interno dei confini appunto dello Stato Pontificio, come parte degli accordi tra l'impero austriaco e il Papa, proprio per il timore che questa rinnovata ondata di interesse potesse degenerare. È chiaro che la gente, diciamo, urlò subito alla realizzazione di quel progetto di cui abbiamo parlato prima, con il Papa che si fa promotore di un futuro liberale, in realtà forse ci sono state messe troppe aspettative su queste prime mosse di Pio IX, visto anche poi come evolverà la figura di Pio IX con l'esperienza della Repubblica Romana, che abbiamo già trattato in passato, andatela a recuperare, lo trovate sul nostro podcast, e più avanti insomma con la presa di Roma, no? E su Pio IX però ci puntava anche un altro peso massimo del pensiero liberale, che sarà molto importante, cioè Massimo D'Azeglio, anche lui torinese, un figlio di una famiglia di spicco in realtà della restaurazione torinese, ma comunque anche lui molto vicino alla tesi della necessità di far emergere una confederazione a guida papale. Nel 1847 lui scrive un libro che si chiama Proposta di un programma per l'opinione nazionale italiana, in cui l'intento è proprio quello di esporre le proprie idee liberali, ma non solo, anche dimostrare a tutti inteso ovviamente gli europei, che gli italiani sanno anche ragionare da pensatori, esporre idee moderate e non solo rimanere affascinati da congiure, insomma cose simili. Nell'introduzione del libro infatti scrive queste parole: in Inghilterra, in Francia, in Germania si pensa che una parte dei liberali italiani abbia a modello i Gracchi, i Masaniello, i Cola di Rienzo, che un'altra vaghi nelle regioni dell'astratto e dell'impossibile, che un'altra ancora sfoghi i desideri politici in canzoni e sonetti, e che il liberalismo italiano non si occupi di progetti di congiure o sommosse preparate all'ombra delle società segrete e sia del tutto incapace d'opinioni sagge e ragionate, di desideri onesti e realizzabili, con un piano di condotta eseguito con fermezza, perseveranza e moderazione. Insomma, non vi fate l'immagine di noi italiani che facciamo canzoni, mettiamo le bombe e non sappiamo, diciamo, insomma, far altro che pensare a utopie strane. In realtà sappiamo anche esprimere una classe di governo moderata, ben inserita in questi tempi. D'Azeglio infatti sarà un assoluto protagonista della politica del Regno di Sardegna degli anni successivi, che insomma piano piano ci porterà, lo vedremo più avanti, ha un'idea un po' più moderna e liberale dello Stato e che poi sfocerà in un'idea di Stato italiano che dopo insomma la sua formazione la farà un po' da padrona. Diventerà anche presidente del Consiglio del Regno di Sardegna prima di incontrare quella che sarà a tutti gli effetti la sua nemesi politica, un personaggio su cui insomma poi torneremo dopo, anche perché nel frattempo succede un 48, come si dice, no?
Dici bene, Riccardo, perché effettivamente è proprio quello che succede. Succede un 48 in tutti i sensi, perché il fatto che sia il 1848 darà il nome a quello che è ormai in italiano, no, sinonimo di confusione, di caos incredibile, di grandi accadimenti che sconvolgono le cose. Perché? Perché un po' tutta Italia, ma poi in realtà anche in altre parti d'Europa, effettivamente c'è fermento. Quello che possiamo vedere in Italia è che c'è una situazione molto importante. A Milano sono iniziate delle dimostrazioni contro il regime austriaco. C'è il famoso sciopero del fumo, insomma, è qualcosa che poi vedremo, no, nella puntata che dedicheremo per i nostri Patreon alle 5 giornate. E a Roma Pio IX ha portato veramente una ventata di novità, quindi sono tutti entusiasti per queste concessioni che ha fatto negli anni precedenti. E Carlo Alberto, che nel frattempo è diventato il re del Regno di Sardegna, è ansioso invece di mettersi, no, di mettersi alla testa di un esercito, di comandare un esercito, è pronto per intervenire e per ampliare quel regno di cui è, insomma, di cui è re. E in più poi c'è Mazzini, che dall'Inghilterra, in esilio come sempre, tende i fili e cerca di, no, organizzare di nuovo qualcosa di importante, certo. E, insomma, a livello cospirazionale. In più c'è qualcuno che era un po' di anni che non si avvicinava a nessun tipo di discorso, no, cospirazionista o comunque di discorso unitario, che è proprio il Sud Italia. Ci sono ovviamente un gruppo di intellettuali anche qui che è soffocato magari dalla censura e da quant'altro, però a un certo punto trova che alcune delle loro idee coincidono con quelle di un'aristocrazia che era stata oltraggiata dalla legislazione antifeudale che i Borboni avevano fatto nel Regno delle Due Sicilie, specialmente in Sicilia, dove però era attivo un ideale di autonomia locale più che altro, quindi si volevano rendere un po' più autonomi rispetto al Regno di Napoli. Non potrebbe sembrare di poco conto, il problema è che una tradizione di brigantaggio e quella che poi, no, noi tutti conosciamo come mafia, no, iniziava i primi ad essere comunque più importante, quindi si ritrovava sostanzialmente un popolo che aveva accesso alle armi. E insomma, questo è una cosa da tenere conto. Infatti, che cosa succede? Che all'inizio di gennaio del 1848 una rivolta scoppia proprio in Sicilia, il 12 gennaio per l'esattezza, anche se in realtà dal 5 gennaio, quindi da una settimana prima, erano cominciate delle manifestazioni. Si parla del Palazzo Reale a Messina, che era stato, a cui erano stati rotti i vetri assassati, i simboli dei Borbone deturpati, quindi c'era una situazione, insomma, di fermento. Esce uno scritto anonimo che invita tutti la notte del 12 gennaio a riunirsi e a protestare contro il regno per avere delle concessioni, una costituzione, un qualcosa che rendesse più autonoma la Sicilia. Questa cosa i Borboni cercano di interromperla arrestando alcuni dei capi, no, dei capi ideali di questa rivolta il 9 gennaio, ma la cosa in realtà non fa altro che animare ancora di più questo senso di rivalsa. Effettivamente la rivolta scoppia a Palermo, che era una delle città più misere, insomma, in una delle parti più misere di tutta di tutta Italia, che è tra l'altro da dove siamo partiti per il nostro viaggio iniziale, Riccardo. Non so perché, certo, tu abbia scelto proprio Palermo, però a quanto pare era uno dei posti più poveri in quel periodo. C'era una guarnigione di 5.000 soldati che in condizioni normali sarebbe bastata. Nella realtà dei fatti, quando la rivolta sostanzialmente scoppia, l'adesione è massiccia e quindi effettivamente il tumulto è ben pesante. Tanto che il re Ferdinando è costretto a concedere una costituzione. Questa cosa, in realtà, fa partire un effetto domino. Perché? Perché a febbraio a Parigi parte una rivoluzione. Il 48 parigino è stato, no, molto discusso e molto anche scritto, no? Su Parigi è stato scritto di tutto. perché insomma poi fondano una repubblica, insomma c'è del tumulto. Incredibilmente la rivolta dopo Parigi e dopo Napoli scoppia in uno dei punti in cui se non si pensava potesse mai succedere, perché scoppia a Vienna, caro Riccardo.
Eh sì,
a Vienna succede che sostanzialmente i patrioti, diciamo, che volevano, no, un regime più onesto, diciamo, no, non la restaurazione, insomma non quel regime che la restaurazione aveva portato, e quindi sostanzialmente ci sono grossi tumulti e ovviamente il governo centrale è impegnato a reprimere quelli. Questa cosa ha un effetto immediato anche in Italia. Innanzitutto alcuni regnanti italiani, per semplice autodifesa, concedono subito la Costituzione prima che si vada al peggio. E quindi succede questo nel Granducato di Toscana, il Papa Pio IX concede una Costituzione, e così Carlo Alberto, che inizialmente aveva accusato Ferdinando di essere stato troppo debole, no, a concedere queste istituzioni, quando il fermento pubblico aumenta, cambia idea. Quindi che fa? Chiede in tutta fretta all'arcivescovo di retrocedere da quel giuramento, no, in base al quale si era impegnato a non deviare da questo regime assoluto, e nel marzo del 1848 promulga lo Statuto Albertino. Perché è importante lo Statuto Albertino? Perché nei 100 anni successivi sarà fondamentalmente il corpo di leggi dello Stato, che man mano si amplierà, diventerà proprio fino al 1948, quando la Costituzione Repubblicana entra in vigore, sarà effettivamente il corpo di leggi dello Stato italiano. Ovviamente, poiché lo Stato piemontese era comunque in generale uno Stato assoluto, ancora legato ad antiche tradizioni, legato a una monarchia, ad una aristocrazia di vecchio stampo, non c'è la parola Costituzione, caro Riccardo, perché così non si fa la figura dei più deboli. Ci ha pensato molto il buon Carlo Alberto. Ora, Costituzioni ovunque, le rivolte sono andate a buon fine, quelle che ci sono state, Vienna è impegnata e non sta guardando. Nel marzo del 1848, alcune delle città più importanti del dominio più importante che gli austriaci hanno in Italia insorgono. Ovviamente stiamo parlando del Lombardo-Veneto e nella fattispecie stiamo parlando di Milano, Venezia e altre città in mezzo. Che succede? A Milano ci sono le celebri 5 giornate che, come abbiamo detto, non tratteremo. Però, in buona sostanza, animati anche da personaggi come Cattaneo e man mano tutti i patrioti che vi confluiscono nel tentativo di dare una mano, il popolo, sostanzialmente armato alla bella e meglio, riesce a cacciare la guarnigione austriaca guidata dal leggendario feldmaresciallo, no, Radetzky, che è costretto a fuggire e a ritirarsi nel Quadrilatero. Ora, subito dopo, il 22 marzo, insorge Venezia. Ci verrebbe da pensare che la prima idea, no, sia che i patrioti di una parte e dell'altra comunichino tra di loro per organizzare un qualcosa insieme. Nella realtà dei fatti questa cosa non avviene. Perché? Perché Venezia, in realtà, a Venezia sostanzialmente prevale più che altro inizialmente la necessità di farsi una repubblica propria, di ricostituire quella Repubblica Veneta che nel 1799 Napoleone aveva cancellato. Tra i più importanti, ovviamente, capi di questa rivolta ci sono Manin e Tommaseo, ed effettivamente costituiscono la Repubblica Veneta. A Milano nel frattempo c'è bisogno di qualcuno che li aiuti, perché fondamentalmente non è proprio semplice per loro condurre una guerra. Radetzky prima o poi si organizzerà dal Quadrilatero. E quindi chiamano alle armi chi può dargli una mano. E chiamano essenzialmente i francesi, che nel frattempo sono diventati una repubblica, soprattutto perché al comando del governo, insomma, temporaneo dei milanesi c'è Cattaneo, che è un repubblicano convinto. Quindi chiamano i francesi, ma in realtà ovviamente sono aperti anche ai piemontesi. Carlo Alberto vede qui, no, c'è uno spiraglio, l'Austria è debole, posso conquistare, posso prendere dei territori in più, posso ampliare il mio regno al nord Italia. Però è costretto ad aspettare. È costretto ad aspettare per vari motivi. Il primo perché voleva capire i francesi che cosa stessero facendo. Era molto più preoccupato della possibilità che i francesi entrassero nel suo di territorio, no? Che la Repubblica Francese attaccasse il suo territorio, piuttosto che, insomma, ansioso di andare ad attaccare. Soprattutto era desideroso di mettersi lui al comando delle truppe e quindi per un po' ha dei problemi con il suo ministro della guerra, che è la Marmora, che peraltro non è neanche convinto che questa guerra si possa fare. Anzi, lo dimostrerà più volte nei suoi carteggi, perché sostiene che l'esercito piemontese non è preparato, non è pronto, e non ha tutti i torti, mi viene da dire, caro Riccardo, con buona pace del buon Carlo Alberto, che però alla fine, con il proclama di cui io vi ho letto all'inizio, no, la prima parte, l'incipit, effettivamente va, insomma, arriva a Milano, e sostanzialmente la prima parte dei combattimenti cioè è a suo favore, riesce a sconfiggere più volte, insomma, l'esercito di Radetzky, costringendolo alla fuga. Sicuramente la prima, insomma, la battaglia più importante è quella di Custoza, però poi a un certo punto, quando c'è da fare, no, l'attacco decisivo, si ferma perché innanzitutto sta cercando di capire se gli altri regni, gli altri posti, no, gli altri stati italiani cercano, insomma, arriveranno a dargli una mano. E quindi si potrà formare questa unione, no? Questa confederazione che tanti auspicavano di stati italiani. Ed effettivamente il Granducato di Toscana ha detto sì. Ha detto sì, il governo di Ricasoli ha detto sì, è pronto ad attaccare. Il Papa, uguale, ha mandato un esercito, sta inviando un esercito per raggiungerlo. E anche Ferdinando di Borbone, in realtà, si sta armando per portare uomini al regno di Sardegna. Ma poi succede qualcosa. Succede che lui si preoccupa perché dice: beh, ma qui adesso io sto combattendo e magari i milanesi mi fanno una repubblica sotto il naso e io perdo, no, la possibilità di prendermeli. E quindi si ferma, non attacca, non continua ad attaccare. E anzi, se ne torna a Milano e comincia lì a attuare quella che sostanzialmente dagli storici viene definita una politica sabauda, ovvero che guardasse soltanto gli interessi del suo stato, dello stato piemontese. Questo attira una serie di antipatie nei suoi confronti, soprattutto politiche ovviamente, da parte di tutti gli altri stati. E infatti il Papa, subito, intravedendo l'occasione, soprattutto aveva già dei sentori che qualcosa stava bollendo in pentola anche a Roma, nonostante i suoi uomini fossero sostanzialmente arrivati quasi ad entrare nel Lombardo-Veneto, si ritira, promulga, no, un discorso con cui dice che in realtà lui stava soltanto difendendo i suoi territori, i territori dello Stato Pontificio, da una possibile invasione austriaca, e che non riguardava lui, non riguardava il suo stato, una guerra che il Piemonte stava facendo in Lombardia. Cosicché intima ai suoi uomini di fermarsi, cosa che peraltro scatenerà quella che poi sarà la Repubblica Romana, Riccardo, e quindi la cacciata, certo. Perché non digeriranno molto bene, l'abbiamo visto, no, perché la puntata sulla Repubblica Romana l'abbiamo fatta, e anzi fa tramontare quasi del tutto quel sogno di Gioberti. Il neoguelfismo più o meno finisce quando Pio IX, al momento vero di collaborare attivamente per, no, la riuscita di questo grande ideale, si tira indietro sostanzialmente.
Sì.
Dalla Toscana non riescono ad arrivare aiuti e quindi sostanzialmente si ferma lì, e nel frattempo invece le truppe agli austriaci sono arrivate, Radetzky si sente più forte e quindi ricominciano a combattere, tanto che Carlo Alberto a un certo punto è costretto ad andarsene da Milano, se ne ritorna nel suo stato e anzi subisce la sconfitta definitiva quando poi cercherà di riprendere le armi proprio ai confini del suo territorio, perché quella che è definita la prima guerra di indipendenza italiana termina con la battaglia di Novara, che sostanzialmente vede la sconfitta delle truppe piemontesi e quindi il tramonto di questo, di questa prima possibilità. Lui ci ha provato politicamente poi a prendersi almeno la Lombardia, cioè quando lui stava a Milano stava trattando, no? Per cercare di annettere la Lombardia. Il problema è che i patrioti presenti, tra cui nel frattempo era arrivato il buon generale Garibaldi, in realtà volevano fare un governo loro, visto che il re non combatteva più, voleva vender cara la pelle. Alla fine praticamente si risolve con un nulla di fatto tutto questo. Perché? Perché fallisce questa guerra, quindi il Lombardo-Veneto piano piano ritorna, anche i Veneti saranno sconfitti, la Repubblica Veneta sarà sconfitta e quindi ritorna sotto il dominio austriaco. Ferdinando di Borbone, appena visto che le rivolte si sono acquietate, cancella tutto, e lo stesso Pio IX, una volta ripreso il potere grazie alle armi straniere, perché gli austriaci effettivamente poi nello Stato Pontificio ci entrano, ma per sconfiggere chi si era ribellato al Papa, toglie anche lui la Costituzione. E quindi dal 1848 si arriva al 1849, in cui il sogno di unire, no? Di fare questa federazione o comunque qualunque cosa si stesse cercando di fare, finisce sostanzialmente per un discorso politico, per una divergenza di politica tra quelli che hanno partecipato poi a questi scontri. Ci viene da dire, Riccardo, che servirà un uomo di un'altra tempra e di un altro ideale, no? di un'altra mente politica per effettivamente arrivare a quello che poi anelavano i patrioti italiani, ovvero all'unità. Innanzitutto Carlo Alberto, fallita questa cosa, abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele II, che pure lui avrà un ruolo importante, ma c'è un altro uomo, un altro grande uomo, un tessitore, sì, sì. No?
Che darà filo da torcere a tutti, anche allo stesso Vittorio Emanuele.
Soprattutto, più, sì, sì.
Più e più volte. Stiamo parlando ovviamente di Cavour, insomma, Conte Camillo Benso, che voi sapete quale spazio speciale occupa nel mio cuore, e infatti oggi, per menzionarlo, diciamo brevemente, il più brevemente possibile, ho anche faticato, insomma, a non fare una puntata intera solo su di lui, quindi lo rincontreremo più avanti, insomma, nel bar per dargli il giusto spazio. Comunque, per riassumere un po' sia la sua figura sia le sue idee, cominciamo dal principio. Chi è Cavour? Cavour nasce il 10 agosto del 1810 in Francia, ovviamente, perché la Savoia a quel tempo è territorio francese, da una madre francese, dalle parti di Ginevra precisamente, ed è proprio da questo lato della famiglia che Cavour eredita le idee liberali, diciamo, della rivoluzione. La madre si chiamava Adèle de Seillon e la famiglia era di origine calvinista, anche se poi Adèle si convertirà al cattolicesimo, ed il fratello di Adèle, quindi lo zio di Cavour, si chiamava Jean-Jacques de Seillon, un pacifista, contrario alla pena di morte, e ironicamente aveva anche partecipato all'incoronazione di Napoleone I come re d'Italia, come abbiamo accennato, insomma, nella prima puntata. Se da parte di madre si respira quindi questo ambiente moderno, non si può dire lo stesso da parte di padre, perché il padre, Michele Benso di Cavour, è un ultra, come si diceva allora, fedelissimo del re, ministro di polizia, con l'incarico, tra gli altri, di denunciare i liberali, quindi insomma abbastanza interessante, anche perché non sa che, insomma, il più grande liberale, o comunque uno dei più grandi liberali della storia d'Italia, e quello che poi farà l'Italia, ce l'aveva già in casa, effettivamente. Cavour era un figlio cadetto, come sappiamo, il fratello maggiore si chiamava Gustavo, che era, diremmo, diametralmente opposto a lui, perché era vicino agli ambienti clericali e religiosi. Nel 1848, dopo la concessione dello Statuto Albertino e della libertà di stampa, Gustavo fondò un giornale clericale dal nome L'armonia della religione con la civiltà, dal quale difendeva i privilegi del clero. C'è un episodio che vi voglio raccontare che forse rappresenta bene quanto distanti fossero le posizioni dei due. Siamo nel 1855, quindi insomma molto più avanti, poi torneremo indietro per proseguire con il nostro racconto, ancora nel Regno di Sardegna. Cavour presiede il primo governo da 3 anni dopo la fallimentare esperienza della prima guerra d'indipendenza e c'è una grossa crisi economica che il governo ancora non è riuscito a risolvere. Da sinistra si spinge, insomma, perché vengano colpiti gli ordini religiosi E a Cavour tutto sommato sta bene, vista comunque la sua visione liberale in cui Stato e Chiesa devono essere due cose molto separate. In sostanza, si sarebbero soppressi, molto per semplificare, tutti gli ordini, in particolare quelli mendicanti, tranne quelli appunto strettamente legati al mondo della carità. La legge passa, tutti i membri del governo e il re stesso vengono scomunicati da Pio IX alla faccia, insomma, del Papa liberale, ma tra i voti dell'opposizione c'è proprio quello di Gustavo, fratello di Cavour. La situazione, insomma, in realtà non fu così lineare, perché le successive ingerenze dei clericali causarono appunto la crisi calabiana, che portò addirittura a delle temporanee dimissioni dello stesso Cavour, ma insomma ci dà l'idea di un rapporto, quello tra Stato e Chiesa del Regno di Sardegna, e poi in futuro, insomma, Regno d'Italia, che sarà, insomma, sempre difficile. Cito un discorso di Cavour che, a battaglia vinta, quando Vittorio Emanuele è stato costretto a riaffidare il governo a lui, perché insomma Cavour aveva fatto bene i conti, diciamo, spiega perché è necessaria una misura del genere. La società attuale ha per base economica il lavoro. Laddove la società in mezzo al quale sorsero quegli ordini, ovviamente si riferisce agli ordini religiosi mendicanti, riposava sulla base delle conquiste, della forza, della guerra. Pertanto gli ordini puramente contemplativi, come gli ordini mendicanti, si trovano in opposizione diretta contro questo principio sopra il quale riposa la società moderna. Cioè, in sostanza, è finita l'epoca dei privilegi, la società si basa sul lavoro. Parole che oggi leggiamo anche nella nostra Costituzione e che sono il segno di un uomo pienamente inserito nella modernità dei suoi tempi. Ora, nell'immaginarsi Cavour come un grasso e grosso politico e stratega, rischiamo di dimenticarci non solo il carattere abbastanza fumantino, come dimostrerà in più occasioni della sua vita, ma anche quanto le idee liberali e di modernità abbiano sempre affascinato Cavour, che da subito le studierà, le farà sue e lo accompagneranno di fatto per tutta la sua vita. Oltre all'esperienza nel genio, in cui lui si era istruito nel genio militare, Cavour aveva anche studiato a Parigi, era stato in Inghilterra, due esperienze importantissime per lui e che contribuiranno a formare la sua personalità e i suoi ideali. Ovviamente venire a contatto con una società come quella inglese non può che rafforzare le idee di Cavour. Idee che tutti conoscevano e anche il pericolo, diciamo, che era associato a queste idee, unito anche al grande talento del ragazzo, che insomma poteva rappresentare un problema. In primis questa idea era condivisa dagli austriaci. Vi leggo un passaggio del conte Enrico de Montbel, il legato austriaco negli stati sardi, che scrive queste cose al barone Torresani, che era un militare austriaco del Lombardo-Veneto. Questo giovane, ovviamente si riferisce a Cavour, appartiene a una delle famiglie più rispettabili del Piemonte. È fornito di molto talento e facilità d'ingegno. Io lo considero come un uomo molto pericoloso, e tutti gli sforzi per ricondurlo sulla buona strada sono riusciti infruttuosi. Merita dunque una sorveglianza continua. Quindi, insomma, cioè, una persona messa assolutamente nel mirino già da subito. A parte, insomma, la sua nobiltà, questa è una descrizione che di norma, no, ci aspetteremmo forse fatta a uno come Mazzini, no? Invece incarna perfettamente un aspetto, quello insomma più forse fumantino, ma anche più forte e dall'impeto, diciamo, all'azione, che comunque secondo me si rifà sempre bene alla vita di Cavour, anche se in modi ovviamente diversi. Nel 48, mentre accade tutto quello che ci ha raccontato Costantino, Cavour fonda Il Risorgimento, che è un giornale in cui scrive l'ora suprema della causa sabauda, che è giunta, no? In cui elogia Carlo Alberto per lo statuto albertino e insomma lancerà più e più volte diverse delle sue idee relative all'Italia. Cavour diventa un deputato nel giugno del 48 proprio, e nel 50 diventa ministro del governo D'Azeglio. D'Azeglio sa che il ragazzo, insomma, è una testa calda, è uno che ha queste idee e che è un peso massimo della politica, difficile da tenere. Gli viene proposto dalla Marmora, che alle perplessità di D'Azeglio risponde: no, no, ti sbagli, Cavour è un gran buon diavolo e poi, insomma, vicino a noi si modererà. Cavour, infatti, inizia col botto a andar grattacapi. Si vota la legge Siccardi, una legge che abolisce numerosi privilegi del clero, tra i quali l'esistenza di un foro a parte per giudicare gli ecclesiastici, quindi si insiste molto, si insiste tanto su questa necessità di separazione tra Stato e Chiesa. si abolisce la mano morta, cioè il fatto che i beni della Chiesa non potessero essere in nessun modo toccati dallo Stato, insomma questo principio cade. Cavour farà appunto proprio di questo principio di separazione uno scontro suo che durerà a lungo fino alla crisi calabiana, che è quella di cui abbiamo parlato insomma in apertura, sotto il suo governo e anche oltre. Ma si vede da subito, diciamo, tanto che durante l'episodio delle leggi Siccardi, diciamo, si vede l'atteggiamento esuberante di Cavour, si vede da subito questa sua intraprendenza anche politica. Perché che succede? Succede che, per esempio, lui comincia subito ad avere delle pretese sui nomi dei ministri di questo nuovo governo D'Azeglio. Tanto che D'Azeglio dirà alla Marmora: hai visto, si comincia male col tuo buon diavolo, senti che pretese, la serie, insomma. Diciamo che aveva forse inquadrato meglio D'Azeglio di La Marmora il personaggio di Cavour. Nel 52 Cavour va al governo, D'Azeglio lascia il passo a questo rampante personaggio, segno che proprio insomma non può contenerlo, che prende il suo posto naturale, no, alla guida di un periodo che richiede uomini straordinari, mettiamola così, colti ma anche furbi e scaltri. Tant'è che il re Vittorio aveva detto di lui, adesso rispolvero Costantino il mio piemontese maturato in 3 anni di vita a Torino,
vai.
Cavour è un balleux, bisogna tenercelo amico. Cioè che vuol dire balleux, che sicuramente avrò detto male, quindi mi perdonino, diciamo, i miei amici piemontesi, vuol dire furbacchione, insomma una persona che ci vede lungo. Cavour e la libertà comunque sono tutt'uno, lui stesso si proclamerà figlio della libertà. Una cosa che farà anche scrivere come suo epitaffio e che comunque fa capire quanto per lui questa libertà significava tutto. Libertà in che senso? Tutto. Libertà di stampa, libertà di elezioni. Ma insomma sa benissimo che la libertà all'epoca è una cosa molto fragile, anche perché si è in un periodo al bivio, perché se si va troppo a destra, diremmo oggi, si rischia che i reazionari tornano alla ribalta e quindi che l'oscurantismo sabaudo in qualche modo prevalga. Ma anche se vai troppo a sinistra, comunque rischi, perché arrivano i rossi. Perché? Perché nel 48 esce il manifesto del Partito Comunista. Insomma, iniziano a mettersi in giro idee strane ed è molto facile, insomma, perdere la bussola. Lo stesso Cavour, peraltro, ci dà una metafora marinaresca di questo tema, perché ci dice: i fulmini di destra e di sinistra sono riversati sul mio capo. Spero che non riusciranno a farlo piegare. Il minimo passo falso verso destra o verso sinistra può far naufragare la barca. Insomma, è una situazione delicata che richiede un politico d'esperienza. D'esperienza che, insomma, già come è successo nelle leggi Siccardi, nella crisi calabiana, ci danno l'idea che Cavour riesce in qualche modo a stabilire che è necessario trovare una moderazione, è necessario trovare una via di mezzo, per la quale lui e per i suoi principi è assolutamente convinto della necessità di passare sopra a tutti, persino al re, perché in questa occasione della crisi calabiana il re è contrario, ma Cavour stabilisce in maniera plateale che l'autorità non ce l'ha più il re, ce l'ha il Parlamento, una cosa, insomma, un principio fondamentale. È chiaro che siamo sempre sotto in una monarchia, ma insomma anche l'affermare, diciamo in maniera simbolica, questi principi sono un'evoluzione molto importante. Da lì in poi sarà un sentiero, diciamo, in ascesa per Cavour, che rimarrà sempre fedele anche in politica ai suoi ideali di Stato. Tra il 1850 e il 1851 attua una politica liberista con la Francia, il Belgio e l'Inghilterra in particolare, per incentivare commerci, abbattere dazi, insomma fare in modo che il commercio, che lui ha sempre visto come un qualcosa che fa rima con modernità in un certo senso, possa trovare il suo pieno compimento. Ovviamente, come è noto, spinge moltissimo anche per le infrastrutture a supporto di questi commerci, in particolare le ferrovie, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della rivoluzione industriale al Turin Pub, andate a recuperare la puntata, ma anche in politica, perché riesce sempre a tenere fermo il timore di quella famosa barca dove vuole andare lui, anche in momenti di grande difficoltà. Faccio un esempio concreto. Nel 1851 in Francia c'è un colpo di Stato. Napoleone III si proclama imperatore dei francesi, quindi di fatto si azzerano un po' diversi anni di progressi che saranno fatti fino a quel momento, reprimendo nel sangue l'opposizione e le rivolte dei repubblicani. La Seconda Repubblica francese quindi è finita, e ovviamente per il vicino Piemonte questo è un problema politico, perché se dovessero vincere dalla parte del padre quegli aristocratici antichi che puzzano di restaurazione e che insomma vogliono in qualche modo tornare a diversi anni precedenti, allora questo sarà un grosso problema per lo sviluppo del Regno di Sardegna e poi insomma per l'idea dell'Italia, un'Italia ovviamente che Cavour vede solo moderna e liberale. E quindi cosa fa, da scaltro politico qual è? Si avvicina a Rattazzi, l'esponente della sinistra, contro il governo D'Azeglio, allora in carica, cercando una convergenza tra destra e sinistra liberale, proprio per scongiurare questo scenario. Questo governo appunto affronterà la crisi calabiana, come abbiamo visto, di cui abbiamo parlato prima, e Cavour è un uomo pragmatico e realista da questo punto di vista, un animale da Parlamento, l'unico posto dove veramente si sente a suo agio, diciamo, tanto che lui dirà: io non mi sono mai sentito così debole come quando le camere erano chiuse. Cioè, veramente, in Parlamento Cavour mostra tutto il suo talento, mettiamola così. Ed è da lì che, appunto, condurrà tutte le sue battaglie per la libertà dell'Italia, dal quale smuoverà mari e monti per farla contare. Cito, insomma, due esempi importanti, perché poi giuro che mi taccio su Cavour, perché ci saranno altre occasioni, però non potevo non citarli. Il primo, ovviamente, è l'intervento in Crimea, da parte del Regno di Sardegna, una guerra che serve per dimostrare a tutta Europa che l'Italia c'è e come, e che in quegli anni l'Italia sulla scena internazionale equivale al Regno di Sardegna, cioè se si vuole parlare d'Italia si parla del Regno di Sardegna. E non era una scelta facile, barate bene, perché in quegli anni in molti si opposero a questa idea, anche immaginatevi insomma cosa significava per l'opinione pubblica spedire soldati in un posto sperduto che la gente a malapena conosce, no? Di cui a malapena conosce l'esistenza. Ma Cavour comunque è deciso, perché dice: è l'unico modo che abbiamo per farci considerare. Nel 1855 il Parlamento approva l'ingresso in guerra a fianco di Francia e Inghilterra e contro la Russia, con i piemontesi che poi durante questa guerra comunque si faranno anche notare, perché il 16 agosto vincono sul fiume a Cernaia con i bersaglieri, no? C'è quel bellissimo quadro che ci fa vedere l'intervento del Regno di Sardegna, e a settembre entrano a Sebastopoli con gli alleati, celebrando la vittoria sui russi. A questo punto che succede? Succede che Cavour è invitato al tavolo delle trattative. Nel 1856 partecipa alla stipula del trattato di pace, da vincitore ovviamente, e mette una parte del suo in tutta questa, diciamo, performance alla conferenza di pace. Perché? Perché costringe a far discutere la situazione italiana. Cioè va lì dicendo: signori, c'è questo problema, parliamone. Tanto che Walewski, il ministro degli esteri francese, si scaglia contro la presenza di quelle truppe austriache di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, se vi ricordate, sul suolo dello Stato Pontificio, attaccando sia lo Stato Pontificio che il Regno delle Due Sicilie come stati comunque antichi da riformare e che hanno fatto il loro tempo. Walewski usa parole abbastanza dure, tanto che dice: quanto all'Austria, essa, negando ogni concessione all'Italia, getta il guanto di sfida a tutta l'Europa liberale. Quindi insomma i toni non sono bassi. E Cavour non aspetta altro diciamo.
Walewski sfrega le mani, capito?
Walewski gli ha messo la briscola, Cavour ci butta il carico dicendo che l'Italia è una bomba a orologeria, è instabile e che assolutamente se non si parla della situazione italiana si rischia di minare la pace dell'Europa. Ironicamente, peraltro, deve ringraziare Mazzini in tutto questo, che comunque con i suoi moti ha contribuito a creare quell'immagine, no? E che adesso può essere usata quasi come argomento retorico per far discutere la causa italiana al palcoscenico internazionale. La posizione di Cavour trova ovviamente l'opposizione di Carl Ferdinand von Buol-Schauenstein, cioè Buol più semplicemente, da parte austriaca, che in sostanza dice: se le truppe francesi stanno a Roma, io non capisco perché le nostre non possono stare in Romagna. E da una parte non c'ha tutti i torti, mi viene dire,
Forse no.
Tanto che Walewski si dirà disposto a ritirare le truppe francesi da Roma per perorare la causa italiana. Ma in generale Cavour riporterà nella sua relazione su quei giorni un atteggiamento ostile di Buol, dicendo che fu irremovibile anche nelle piccole cose, cosa che poi porterà vantaggio futuro all'Italia. E Cavour è pronto a tutto per questo futuro, tanto che in privato con i diplomatici non usa tanti mezzi termini, dice: se la diplomazia è impotente, dobbiamo ricorrere ai mezzi extralegali. Io sono propenso alle misure estreme e temerare. Oggi l'audacia è la miglior politica. Forse questo passaggio sarebbe piaciuto a Mazzini, che dici?
Beh, sì, un po' sì.
Capendo quindi che dall'Austria non si può ottenere nulla, Cavour dice: non ci resta che prepararci a una guerra a morte, a una guerra a coltello. Quindi insomma, cioè, bisogna, no, mettere in campo veramente tutto. Anche se il congresso alla fine non gli dà quello che vuole, tutti i diplomatici tornano a casa sicuramente con una cosa importante: il pensiero che il Piemonte è l'unico che può dare radici al progetto italiano. 2 anni più tardi, infatti, Cavour sigla gli accordi di Plombières. Non senza fatica, insomma, c'è un lunghissimo tira e molla tra lui e Napoleone, in cui alla fine sembra quasi che la guerra non si faccia più, no? C'è questo momento di indecisione. Comunque, all'inizio l'imperatore di Francia si dice risoluto a sostenere la Sardegna con tutte le sue forze contro l'Austria. Però, perché già giravano i però, ovviamente, la guerra non deve essere una rivoluzione, ovviamente. Deve esserci una giustificazione, deve esserci il famoso casus belli, quel motivo per il quale la Francia potrà intervenire, rimanendo pulita agli occhi dello scenario internazionale e soprattutto dell'opinione pubblica. Napoleone mostra infatti a Cavour il suo progetto di un'Italia a 4 stati, con il Regno del Nord, diciamo sotto guida Vittorio Emanuele, con Lombardia e Piemonte, salvo qualche stato indipendente, insomma Parma e Modena, Roma, che ovviamente resta al Papa, perché non si può immaginare una cosa del genere all'epoca di diverso, e al sud gli illustra il progetto che ha, che magari prevede, non so, mettiamoci un Murat, un erede di colui che era stato scacciato, no, durante la restaurazione borbonica e che era invece stato presente nell'Italia napoleonica. Cavour dice che sì, va bene, è una buona idea, ma insomma, da politico dice, cosa vuoi in cambio? E Napoleone risponde che lui vuole Nizza e la Savoia. Per la Savoia va bene, ma Cavour su Nizza non vuole cedere e si rifugia dietro il principio di nazionalità, vi ricordate quando ne abbiamo parlato al congresso di Vienna, cosa che a quanto pare, insomma, almeno temporaneamente convince Napoleone, che comunque concorda, anche se insomma poi le cose andranno diversamente. Tutto fatto quindi, ma c'è un problema. Innanzitutto c'è il problema che deve essere d'accordo Vittorio Emanuele, e questo sarà un altro grattacapo, insomma, che magari vedremo in un altro momento. Ma soprattutto, insomma, il grattacapo più grande è l'Austria, anche perché non deve essere l'Italia, cioè il Piemonte in quel caso, ad attaccare, o la Francia peggio ancora, ma deve essere l'Austria, e quindi bisogna trovare il modo di trovare una guerra. E infatti Cavour da quel momento in poi andrà a caccia di una guerra. Guerra che diventerà poi, come vedremo a breve, la seconda guerra di indipendenza italiana. Il 30 luglio del 1858 il giornale L'Opinione scriverà: «Verrà un giorno in cui la storia noterà la visita fatta recentemente dal conte di Cavour a Plombières come un avvenimento di grande importanza per alcune questioni politiche dell'Europa, e non mi sento di dar torto, insomma, all'Opinione, visto poi i passi successivi».
Assolutamente no, Riccardo. Allora, innanzitutto bisogna dire che questi trattati di Plombières, a parte il fatto di dire sì, se voi vi fate attaccare noi veniamo e quant'altro, avevano anche deciso la quantità di gente che andava portata dalle due fazioni. Cioè la Francia si impegnava a portare ovviamente più uomini, in quanto comunque più popolosa del Piemonte, e circa 200.000, quindi, soldati francesi. Di contro, il Piemonte si impegnava a portarne 100.000 e poi a tenerne 50.000 in casa come riserve. Quindi, comunque, in generale, circa 300.000-350.000 soldati che avrebbero cominciato, insomma, questa guerra. Ora, e questo, ok. Quando torna da Plombières, Cavour è ovviamente impegnato subito a tenersi buoni quelli della sinistra, ovvero quelli, no, che guardavano un po' più a degli stati diversi da quello in cui stavano, però al momento c'era quello e gli andava bene, insomma, quelli un po' più che volevano un po' più combattere, e soprattutto ovviamente Garibaldi e la Farina, che sono due delle entità più importanti. Quindi devono preparare un'insurrezione, un qualcosa che facesse, come dice Cavour, a scoppiare la mina. Però in più doveva tenere questo trattato privato, segreto, ovviamente, perché l'Austria altrimenti avrebbe potuto impugnare questo trattato e mostrare all'Europa liberale come la Francia e il Piemonte stessero, no, architettando qualcosa, e quindi sarebbero passati dalla parte sostanzialmente di chi attaccava pur non attaccando. Poi ovviamente questi militanti di sinistra bisognava tenerseli comunque dalla propria parte, misurare la loro fedeltà. Per questo li tenne sempre occupati, li intrattenne molto in questa sostanza. Soprattutto Garibaldi, perché? Perché Garibaldi era una figura chiave, ovviamente. Essendo stato lui il generale più vittorioso durante la Repubblica Romana, aveva ottenuto sostanzialmente, no, la fama di uomo leggendario, sostanzialmente, di personaggio leggendario. E che, tra l'altro, a questo punto, il fatto che il Piemonte, nella figura comunque di Garibaldi, si stava impegnando a fare veramente una guerra nazionale questa volta, richiamò molti volontari. Infatti, nei 3 mesi, diciamo, iniziali in cui si organizzano nel 1859, ne arrivano di volontari, Riccardo, 20.000, di cui tra l'altro 600 stranieri. Così.
Due o tre, diciamo.
Sì, due o tre, due di passaggio. Ora, che succede? Da ogni parte d'Italia, ovviamente. Che succede? C'è un problema. C'è un problema, ovvero che l'esercito regolare non è che aveva molto a cuore il fatto che questi volontari venissero, anzi erano preoccupati che fossero più problematici che altro, soprattutto che fossero dei facinorosi, delle persone che volevano comunque portare... C'era ancora, no, lo spettro di una rivoluzione diversa all'interno del Piemonte, di perdere, no, quel carattere che già comunque aveva approntato tutti questi anni di politica. In parte ce lo aveva anche Cavour, però soprattutto ce l'avevano personalità come la Marmora, per esempio. Tant'è che subito cominciano a dire: bene, se sei volontario e ti devi arruolare nelle truppe, ci devi stare 8 anni. La leva è quella di 8 anni. E quindi molti di questi se ne vanno, perché ovviamente non avevano 8 anni da dedicare all'esercito, evidentemente, non lo so. E a Garibaldi alla fine fu concesso di arruolare soltanto 3.000 soldati nei suoi cacciatori delle Alpi. Tra l'altro, Riccardo, fun fact, l'esercito non solo a questi volontari era contrario, era anche contrario al fatto che Cavour avesse nominato Garibaldi generale, perché non aveva i requisiti per esserlo. Capito come? Cioè,
Adesso non mi sembra il momento di stare dietro.
Non mi arrabbio, giuro che non mi arrabbio. Adesso continuiamo. Quindi che succede? Garibaldi e la Farina avevano un primo impegno da portare avanti, ovvero far scoppiare un'insurrezione. La Farina doveva innescarla, Garibaldi doveva ampliarla grazie alla sua grande importanza. Viene scelto come territorio quello di Massa e Carrara, perché? Perché lì c'erano gli operai che andavano alle cave, e era notoriamente una delle zone più calde, diciamo, quelle più pronte ad esplodere, insieme ai porti di Livorno e Genova. Ed effettivamente questa cosa succede. Poi succede che c'è un batti e ribatti, no, tra il governo piemontese e quello austriaco, perché quello austriaco si arrabbiava e diceva: questi insorgono al grido di, detto da Garibaldi peraltro, viva Italia e viva Vittorio Emanuele, fuori gli austriaci, cioè, capito? Quindi dicono: allora siete voi che l'avete forzati, no? Insomma, sono in armi, pronti ad attaccare, ma i piemontesi non possono attaccare, ovviamente, c'è questa situazione di stallo. Situazione di stallo che però a un certo punto viene mediata da chi? Dalla Francia, che ordina sostanzialmente ai piemontesi di rinfoderare, diciamo, le armi, così che lo facciano anche gli austriaci, perché Buol ha detto questo. Problema: Buol vuole esagerare. E quindi che fa? Oltre a questo discorso di rinfoderare le armi, decide di inviare anche un ultimatum, di: se non rinfoderate le armi entro tot, noi vi attacchiamo, succede un casino. E questo...
scritto proprio così, no?
Sì, sì, assolutamente. Non immagino, Buol è sicuramente di San Giovanni, chiaramente.
Esatto, esatto.
Adesso, a parte le nostre scemenze, questo è proprio il casus belli che aspetta Cavour, perché come? Minacciano uno stato, no? un regno sacro, no? È così? Non è giusto. E quindi,
non gli pare vero a Cavour.
Nonostante il fatto che questo trattato fosse venuto fuori alla fine grazie a Mazzini, che aveva un po' di spie dappertutto, capisce questa cosa e fa una pubblica protesta firmata dai suoi proseliti in tutta Europa, in cui sostanzialmente dice a Cavour: stai sbagliando tutto, perché stai dando tutto in mano non a uno stato, che già sarebbe grave, ma a una persona, perché a un imperatore che peraltro ci farà passare sotto la parte del torto rispetto all'opinione pubblica. Mazzini è uno che non ha paura di chiacchierare, l'abbiamo già visto.
Certo.
Però ormai il dado è tratto, come si dice, i francesi arrivano in 200.000 a combattere, caro Riccardo. Invece indovina un po', i piemontesi no, perché Cavour probabilmente, povero lui, aveva un po' sovrastimato la potenza militare del Piemonte, che effettivamente in tutta la guerra riuscirà ad armare soltanto, sostanzialmente, 60.000 soldati. Delle stime invece fatte da altri, tipo il re diceva no, possiamo farne 200.000, la Farina diceva per non far vincere i francesi ce ne vorrebbero 300.000, per non essere una guerra condotta francese e per non passare dal dominio austriaco a quello francese ce ne vogliono 300.000, ecco, ne combattono 60.000.
Pensa, Cavour disse, se avessi 150.000 uomini invaderei subito l'Austria, quindi probabilmente, diciamo, sti numeri erano ancora più a ribasso, tant'è che alla fine si è visto.
Infatti sono un po' pochi. Che succede? Che a questo punto prendono parte ai combattimenti e l'esercito effettivamente franco-piemontese vince due battaglie importanti a Magenta e a Solferino. A Solferino 110.000 soldati austriaci cadono sotto i colpi dell'esercito franco-piemontese, e però poi c'è uno stop. Perché? Perché i francesi si sono stufati di combattere una guerra in cui sostanzialmente non ci guadagnano nulla e stanno in realtà avendo solo perdite, mentre i piemontesi arrancano perché non solo ne hanno pochi di soldati, non possono arruolarne di più perché non hanno come sostentarli, non hanno le divise da dargli, quindi, cioè, tant'è che, no, come abbiamo raccontato, Garibaldi li veste spesso e volentieri con quelle degli austriaci morti di divise, cioè, quindi...
Il generale fa di necessità virtù.
Beh, sì, assolutamente, come ogni militare navigato fa di necessità virtù, però è un po', no? E quindi si arriva a un certo punto in cui Napoleone dice, voi non siete stati al trattato, non ci stiamo neanche noi. Firma un armistizio senza sentire il re, senza sentire Cavour, che si imbestialisce e parte da Torino impazzito totalmente, gli era salita un po' di rabbia. Pare che avesse questi incredibili eccessi di rabbia in cui perdesse completamente il controllo, ma ci sono scritti che dicono che depensasse completamente, cominciasse a dire cose strane, tipo potessi, sto solo io combattendo contro Austria, Francia e Inghilterra. Calmo. Calmo Conte, calmo.
È bello perché poi, capito, invece l'immagine che abbiamo noi è completamente diversa.
Sì, sì, cioè... di una persona assolutamente, no?
Fredda,
calcolatrice, invece no, era uno che ogni tanto, più di qualche volta, tant'è che lui che fa, raggiunge i territori in cui si sta facendo questo armistizio, che tra l'altro il re è costretto, diciamo, ad accettare, e l'armistizio di Villafranca, in cui sostanzialmente Napoleone dà si prende la Lombardia dall'Austria, perché l'Austria non vuole parlare con il regno piemontese, tratta soltanto con i francesi, quindi dà la Lombardia ai francesi, che poi ovviamente la cederanno ai piemontesi. Però succede un però, perché ovviamente le rivolte erano partite, era partita la rivolta in Toscana ed era stata proclamata una repubblica. A Parma, a Modena, in tutti questi territori, a Bologna, erano partite tutte rivolte che avevano cacciato gli invasori, o comunque le truppe, no, dei duchi e dello Stato Pontificio. Quando viene, insomma, la Francia si impegnava con l'armistizio di Villafranca a riportare tutto alla situazione normale, tranne per il fatto che la Lombardia... E succede che invece i rivoltosi dicono veniteci a cacciare se volete, perché noi non ce ne andremo. Tant'è, caro Riccardo, che effettivamente nei due anni successivi si vota perché? Perché a un certo punto è stato chiaro a tutti che l'unità d'Italia non è possibile tramite una confederazione perché sono troppo deboli, non è possibile con la Repubblica perché ha sempre insomma, tradito le aspettative. Effettivamente la realtà è che lo Stato piemontese è l'unico che può riunirli. Quindi votano l'annessione al Piemonte. L'anno dopo, nel 1860, c'è, sempre che abbiamo raccontato quando parlavamo del generale, la spedizione dei Mille, e quindi la conquista del sud Italia da parte di Garibaldi, che poi, grazie all'azione politica di Cavour, che era molto preoccupato di quello che poteva succedere, e anche al viaggio che Vittorio Emanuele si fa prima per passare allo Stato Pontificio e poi per andare a parlare con Garibaldi, Garibaldi cede sostanzialmente, no? Dà al re i territori che ha conquistato, ha strappato dai Borbone, ed effettivamente si arriva all'unità del Regno d'Italia, che è ancora privo di alcune parti, le più importanti, una è la più importante secondo i patrioti italiani, che è Roma ovviamente, e poi anche del Veneto in realtà. Il Veneto, grazie a un'altra alleanza importante, nel frattempo il buon Cavour non c'è più, ma alla Prussia, che nel frattempo sta facendo esattamente la stessa cosa che sta facendo l'Italia, ovvero sta ricostruendo sostanzialmente la Germania che era stata spezzettata nel 1815. Quindi che succede? Che arriva la terza guerra di indipendenza, che è stata combattuta nel 1866, e sostanzialmente il Veneto, grazie a questa guerra che combattono i prussiani da nord e gli italiani, che ormai sono italiani, invece in territorio italico, il Veneto passa al regno italiano. Poi, nel 1870, vengono, la Marmora fa la breccia a Porta Pia, entrano, Pio IX si rinchiude a San Pietro a Castel Sant'Angelo, ed effettivamente a quel punto Roma e il territorio del Lazio, ovviamente, che ancora il Papa controllava, passa al Regno d'Italia e Roma diventa la capitale d'Italia.
Come voleva Cavour.
Esattamente come voleva Cavour, che povero lui, purtroppo, in realtà non riesce a goderselo, perché pochi mesi dopo la proclamazione del Regno morirà.
Eh sì. Purtroppo ci lascerà anzitempo e, insomma, sarà anche uno dei problemi, diciamo, che sono seguiti successivamente.
Ma assolutamente.
Magari ci torniamo un'altra volta quando invitiamo il conte al bancone. Che, insomma,
ah sì, no, quello indubbiamente.
Va bene, allora direi che, insomma, oggi abbiamo dato un quadro appunto ideologico e anche un pochino più storico del ruolo dei liberali, ma anche della monarchia, nella costituzione del Regno d'Italia. Concludiamo appunto con questa piccola serie che appunto ha voluto un po' affrontare in maniera leggermente diversa il Risorgimento. Non volevamo fare una cosa cronologica, volevamo darvi un po' un'idea di quali erano le idee che poi hanno contribuito a formare la nazione italiana. Speriamo di esserci riusciti, ma non è finita qui, perché venerdì andrà in onda una puntata extra. Ci saranno tante puntate extra questo mese, Costantino.
Sì, assolutamente, Riccardo.
Ci stiamo prendendo gusto. Venerdì andrà in onda una puntata extra in cui intervisteremo un esperto, diciamo, di Risorgimento, una persona che si occupa di studiare questo. Non vi sveliamo troppo in anticipo, ma parleremo un po' della narrazione del Risorgimento, cioè come è cambiata nel tempo, come e cosa, diciamo, ci aspettiamo quando ci approcciamo al Risorgimento. Tante visioni più o meno corrette, diciamo, della storia del Risorgimento, ma insomma non vi anticipiamo di più. Sarà una puntata veramente interessante in cui, insomma, ci confronteremo anche su questo. Detto questo, poi il nostro mese sul Risorgimento si concluderà domenica 31, non vi sveliamo nient'altro, e dal febbraio invece andrà in onda un nuovo argomento che, insomma, abbiamo già in parte anticipato, se non sbaglio, ma insomma vedrà la storia della Scozia, alcuni episodi ovviamente interessanti della storia della Scozia. Non ci sarà tempo di trattare tutto, ma ne selezioneremo alcuni di interessanti per voi. Bene, direi che, insomma, per oggi è tutto. Io vi ricordo, insomma, di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sulla nostra pagina Facebook, di lasciarci una recensione su Apple Podcast, di seguirci su Spotify o sulla vostra piattaforma di podcasting preferita. In link ad Instagram, in link in bio, trovate tutti quanti i modi che preferite. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.